Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't
make it! Siamo in onda con ANG in Radio Veneto, voci dal porto.
Accorpamento. Gli abitanti della casa che da poco abito non si curano delle ombre dei balconi lungo il marciapiede. Vanno e vengono, entrano dal portone che si chiude con i loro nomi. Non si chiedono mai se vivranno abbastanza per capire tutto. Così sono stati per molti anni, nella luce gialla della grande città. Io so che non potrò cambiare niente di tutto questo e so che tutto questo ha già cambiato me. Invece non so niente di ciò che avverrà di me e di tutto questo insieme. Forse il nostro cambiamento assomiglia a ciò che entra dal portone, a ciò che se ne va, a ciò che torna prima di una resurrezione. Per esempio, a volte vedo gli alberi del viale vicino a casa guarire del loro male. Vedo a volte avanzare gruppi di adolescenti, come in un bosco, e vedo gli alberi al passaggio abbassarsi nuovamente. Per alcuni anni ho rispettato l'impegno dei morti, quella volontà di stare senza pensare, e insomma di non fare e non pensare, fino al castigo, quando il non pensare si è tradotto in non sentire. Ho cercato allora di tornare a sentire, ma i sensi sono della vita e la vita non basta, almeno così mi hanno convinto a credere. E adesso tu, come puoi pretendere di ascoltare la mia storia, se la mia storia è infangata o non è ancora incominciata, se la riva del mondo in cui siamo corrisponde al confine di un letto? Pensando a te, ho scritto una poesia per cercare di spiegare, una poesia a cui non so dare un titolo. Rispondere agli ammazzati, a tutto l'amore bruciato, correggere il tempo che avanza e a noi non basta, è un dovere sepolto. Aprire con la nostra chiave, nel momento in cui cade e il nostro diventa dovere di tutti, quella casa allagata, senza tetto, dove si cova la massima gioia e dove, a poco, finiremo insieme. E mai non fosse l'alba. Io sono il frutto che il tuo stare ha generato. Non mi ribello e ti resto vicino, perché la nostra fame, come una morte, ci trascina in alto, oltre la nostra casa trilocale, al di là delle persiane che, come fanno i maschi, a tua difesa, per la notte abbasso. Ma qualche volta ti abbandono e aspetto l'alba, quando effettivamente una allodola canta nel giardino e mette pace. E noi non siamo più due poli che si attraggono, ma solo questa pace e questo cielo finalmente chiaro, perduto dietro le finestre estive. La vacanza. Mi allargo e occupo il tuo posto momentaneamente vuoto, come se fosse la mia libertà ad accogliermi. Ma se tu chiami da dentro una presenza di lenzuola, ecco, io sono pronto a stringermi nel sonno, a prendere atto di quanto sia rimasto in questo letto e quanto sia di te rimasto fuori. Il piano. Quando mi stendo sul tappeto del salotto e guardo in alto, a volte c'è una mosca, a volte un moscerino che volando descrive traiettorie stranamente geometriche, di colpo e di continuo svoltando con un angolo di solito acuto. E quello che è più strano è che tutto si compie sullo stesso piano ideale, quello parallelo al soffitto e al pavimento dove sono io. Non so perché lo faccia, Forse perché così trova il suo cibo, come le rondini. Ma perché sempre solo su due dimensioni, senza usare lo spazio? Veramente gli basta. E anch'io sono su un piano, il quarto. Vivo nella mia fetta d'aria, sopravvivo e quando voglio guardo e respiro dalla finestra. Anzi, ho comprato un tappeto e qualche volta mi ci devo stendere, altrimenti mi sfugge il mio orizzonte. Il vetrino. Una sera ero in ritardo, con un asciugamano inavvertitamente ho urtato una preziosa bottiglietta di profumo che è caduta. I pezzi sono stati raccolti, quasi tutti in un primo momento, altri nel corso del tempo, a mano diminuendo le proporzioni dei reperti. Dopo un mese, in un anfratto del pavimento, è comparso un vetrino trasparente, ma nessuno l'ha raccolto. È passato altro tempo. Ogni volta che entravo nel bagno, lo vedevo e mi ripromettevo, prima di uscire, lo raccolgo e lo butto. E nelle mie faccende lo tenevo d'occhio, perché non se ne andasse o scomparisse tra le frange del tappeto o altro. Ma il bagno libera i pensieri e al momento di uscire dalla stanza un'altra memoria ne prendeva il posto e il vetrino è rimasto e negli ultimi giorni è diventato un'ossessione all'ultimo secondo regolarmente rimossa. E oggi mi sono impuntato, mi sono concentrato più di ieri e più dell'altro ieri e ce l'ho fatta. È stata una vittoria graduale di una memoria su altre memorie. Ho allungato la mano e con sorpresa il vetro non ha opposto resistenza. È stato docile, si è fatto raccogliere, come se per tutto questo tempo avesse atteso me, il mio intervento. Adesso non so se per pietà, per un senso del dovere, per rispetto o per amore l'ho posato sul nero della scrivania davanti a me e scrivendolo contemplo e raccolgo la sua storia di cosa legata alla mia e uno stesso appartamento ci contiene. Sono orgoglioso di averlo salvato e lui risponde alla luce e manda timidi bagliori. Ma io ci vedo dentro il firmamento e questa notte lo metto all'aperto e me lo guardo, perché c'è la luna, perché ritorni nella chiara altezza di cobalto il cielo. Lenzuola. Ho due lenzuola vecchie di 20 anni e una federa a fiori che tengo in casa per gli amici intimi, usandole sempre, ma ogni volta pensando e pregando, temendo lo strappo che potrebbe seguire al lavaggio, ogni volta congetturando un utilizzo diversificato dei ritagli, come tendina, fazzoletto, come involucro antipolvere, come sacca per le pantofole. I miei amici non lo sanno che ogni volta un poco tremo a vederli dormire beati nel sudario di un passato solo mio, che ogni volta per loro si assottiglia e ogni volta, grazie a loro, mi tortura. Platano. Sono uscito a camminare verso il mare, ma devo negarlo, perché ero uscito e in realtà quasi subito ho incontrato un platano e mi tocca di scriverlo. Anche se scrivere è di più che raccontare, anche se raccontare è già difficile, anche se il difficile è rientrare a scrivere del platano senza averlo davanti, cercando di ricordare, tradendo nel ricordo come se lui non esistesse veramente, platano di rami e foglie, nella luce. Come dimenticarlo? Descriverlo, accettare le metafore, perfettamente sufficienti, indifferenti in apparenza, ma vive del suo sguardo, morte del suo splendore, del male che le fa differenti e lucide di sé. E complimenti al platano e addio alla passeggiata di chi per un momento ha creduto di vederlo e l'ha dimenticato. Ricostruirlo come nuovo. Ritornare sul prato come in cerca di qualcosa che non è più albero. Non più albero di me e di te che mi leggi e non stai sul prato. E senza amore immagini quest'albero, senza riserve di realtà. Chiederti di venire senza fissare appuntamenti. Chiedere insieme distrattamente, con la sola energia che ci è concessa, un posto libero nel prato, di fronte al mare, non lontano dalla stanza dove tutto è raccontato. Notte di luna. La luna che si nascondeva dietro la massa nera della nuvolaglia, non si sa se lo faceva di proposito, ma protendendo la sua luce sopra i contorni sempre in movimento della nuvola, pareva quasi sul punto di sciogliersi nel cielo più segreto. E meno male che adesso, grazie al vento, è ritornata netta e rotondissima sopra tutte le case del Lido. Una striscia di terra che sembra badare a se stessa soltanto quando c'è la luna. È soltanto in queste notti limpidissime che ci viene da chiedere che cos'è questo rumore del vento o del mare. E ascoltando ci dimentichiamo di dormire e guardando la luna, le stelle e le nubi impariamo una distanza che di giorno non c'è o non vogliamo che sia nostra. Un regalo di fiori al lettore. Sotto il monte, al margine del prato, sotto il torrente di Planaval, non lo dico per vezzo, ho raccolto dei fiori, per ogni tipo 3. Per una persona li ho presi, che da tanti anni è morta eppure ancora forse abita qui e non ci fa compagnia e dei fiori forse non le importa, né del paese che è cambiato. Nell'incertezza forse li ho raccolti, a tre, con esattezza, ripetendo un brivido. Nell'incertezza di farlo per me. Nell'incertezza di volere che tu, che non conosci questo posto, che non ci sei mai stato, e che ora ascolti il mio diario, vedendo i fiori ti commuova e mi venga vicino e capisca chi al margine del prato abita ancora e con il monte respira e mescola con l'acqua la sua voce e ci sovrasta. Stando di fronte e sotto a questo monte, se l'aria è ferma lo si può abbracciare, ma l'occhio non lo può mettere a fuoco. È come se tutto vibrasse, come se la terra si muovesse tutto intorno e il torrente sul punto di spaccare tutto urlando, prestando la sua voce trattenuta ai larici che sono nella nebbia, ci chiamasse, ci chiedesse di restare per sempre. Abbiamo fatto finta di volerlo scrivere e ce ne siamo andati per paura. Vigilia. Il fondo della strada è asfaltato, nero come il riflesso della terra intorno, come le chiome degli alberi e come i grandi massi isolati, tanto che chi camminasse nei tratti in salita non sentirebbe lo sforzo, perché anche le scarpe e i pantaloni sarebbero neri e camminare soltanto un lasciarsi assorbire nel nero che sale, un andare vicino al torrente e al suo frastuono. Così sono stato sollevato, come un maglione a strisce che attraversasse la notte senza luna e ondeggiasse. E così ho parlato, perché volevo dire addio, arrivederci, per una forma di saluto e di ringraziamento. Ma non so bene a chi, se non al buio, posso aver detto ti saluto, parto per la città, né a chi ho augurato di dormire, se non al buio, quando ho soffiato dormi, dormi anche per me, e me ne sono andato sollevato.
Grazie a Stefano Dal Bianco per aver letto alcune delle poesie di Ritorno a Planaval, edito da Mondadori nel 2001 e poi riedito nel 2018 con la collana Giallo Oro di Lieto Colle. Come immagino sappiate, Stefano Dal Bianco è nato a Padova ed ora è ricercatore in critica letteraria e letterature comparate a Siena. E nel 1986 ha fondato e poi diretto fino all'89 la rivista Scarto Minimo, di cui sono presenti anche alcuni saggi nel suo nuovo libro, edito quest'anno con la Quodlibet. Il libro è Distratti dal silenzio. Proprio da qui vorrei partire, parto proprio dal titolo. Il titolo è Distratti dal silenzio. E distrazione e silenzio sono termini che ricorrono lungo tutta la trattazione del libro. Vorrei quindi chiederle cosa sono per lei distrazione e silenzio e qual è il loro posizionamento nella poesia e non solo.
Allora, di distrazione si può parlare in tanti modi. Forse nelle poesie che ho letto adesso, che sono poesie molto vecchie, perché la stesura di questo libro, Ritorno a Planaval, ha preso una decina d'anni, quindi le prime sono state scritte proprio nei primi anni 90, e poi il libro è uscito nel 2001, e quindi c'è un aspetto della faccenda del quale non riesco a parlare, perché è una di quelle ossessioni che non si sa da dove arrivano. Ci posso provare, ma non no, direi delle cose ed è sulla perdita di memoria, ed è sulla distrazione in quel senso. Quindi un problema di memoria, si sentiva nella poesia del vetrino, probabilmente si diceva, no? Cioè una vittoria di una memoria su altre memorie. E di questo poi mi sono accorto che, insomma, è un po' che scrivo, è un'ossessione che perdura e di cui, sulla quale non mi pronuncio a tutt'oggi. Dopodiché, effettivamente, in questo libro, che è bellissimo nella veste, sono molto contento di questo libro perché è veramente chic, ho raccolto tutti i saggi di poetica, cioè soltanto sulla poesia, niente critica, che nel corso di 30 anni, dal 1986 appunto fino al 2017, mi è capitato di esporre in pubblico o di scrivere. E a un certo punto questo concetto di distrazione mi sono accorto che tornava sempre, a partire dalla gestazione di questo Ritorno a Planaval, da cui ho letto tutte le poesie che avete sentito prima. Anche in questo senso si può parlarne in un paio di modi almeno. Ha a che fare con un modo di percepire le cose, che probabilmente è un modo particolare anche di scrivere. In questo senso, distrazione non si oppone, come di solito si intende, non si oppone a attenzione. Distrazione in questo ambito, diciamo, in questa accezione, casomai si oppone a concentrazione. E cosa vuol dire? Vuol dire attenzione massima e contemporanea a tutti gli aspetti del mondo, a tutto ciò che sta intorno. È un esempio che faccio sempre: se io prendo sta penna e la metto qua, mi concentro sulla penna riesco a, appunto, concentrandomi sulla penna, riesco a estrarre dalla penna un bel po' di proprietà inedite, riesco a dire delle cose molto intense, faccio uno scandaglio in profondità nella penna. Quello che mi perdo è il contesto, cioè siete voi sostanzialmente. Questa cosa non mi appartiene. L'altro modo di porsi è quello distratto, tra virgolette, e cioè quello che scommette sul fatto di poter parlare della penna, ma tenendo presente tutto ciò che ci sta intorno e quindi focalizzando alternativamente in qualche modo su di voi e sulla penna. E questa è la condizione in cui sto io al mondo, forse, ma anche molti di noi, cioè noi siamo costantemente distratti. Quindi alcune o quasi tutte le poesie di Ritorno a Planaval sono costituite, per esempio, da incontri casuali. Il vetrino, c'è un colombino, ci sono delle piante, c'è una signora che sta davanti nella casa di fronte, incontri casuali, disturbati, come capita nella vita di tutti i giorni. Questa faccenda, ovviamente, cioè il dare importanza, ti restituisco la penna, il dare importanza a tutto contemporaneamente, il non avere gerarchie mentali nelle cose che si vedono, si fanno, si percepiscono, è un modo che si oppone a quella cosa che di solito hanno i poeti. Uno, per scrivere, deve essere proiettato verso la scrittura, cioè deve vivere tutto quello che vede, che fa, che sente, che percepisce, lo deve vivere attraverso questa specie di filtro. Lo sapeva bene Leopardi, ci sono dei passi nello Zibaldone anche famosi riferiti a questo, cioè lui lo chiamava la diplopia, cioè la doppia vista, per cui appunto c'era sempre una seconda vista dietro che un po' la faceva da padrone rispetto per chi scrive. I poeti che scrivono tanto sono quelli che per un motivo o per l'altro hanno la voglia, il tempo, la disposizione interiore a questo tipo di proiezione verso la scrittura. E io non ci riesco, non ci sono mai riuscito. Ed è per questo che i miei libri sono a cadenza decennale, ormai stiamo per superarla. Anzi, perché? Perché è un problema di rapporto fra ciò che si vive e ciò che si scrive. C'è qualche cosa di falso nel vivere tutto in funzione della scrittura, c'è qualche cosa che mi ha sempre dato fastidio, e quindi a seconda dei momenti, cioè, mi capita spesso di rifiutarmi di scrivere, di rifiutarmi di tenere quella proiezione, perché dico no, sto vivendo questo. La poesia del platano è un esempio, che è un rapporto fra, appunto, percezione e scrittura. Per cui nel momento in cui stai scrivendo di una cosa stai tradendo l'esperienza che hai vissuto, per forza, e quindi quella cosa che tu stai scrivendo non è più vera. Questa è un altro pallino mio che in effetti non trovo in tanti. Quando litigo con gli altri amici poeti litigo spesso su queste cose, sul rapporto fra vita e letteratura, che poi è un tema classico. Mamma mia, mi manca tutto il silenzio. Aiuto. Allora, il silenzio è un'altra costante di questi saggi. Il silenzio è una componente fondamentale della scrittura, cioè non c'è poesia senza una forte percezione di silenzio. Silenzio vuol dire tante cose. È comunque, per me, è cercare di procurare proprio tecnicamente una sosta nel momento in cui una sosta all'interno del verso, delle parole, un rallentamento che non si affidi a una lingua strana, letteraria o comunque costruita, ma che cerchi di entrare dentro, diciamo, in modo un po' surrettizio nella lingua di tutti i giorni, quindi un po' anche all'insaputa del lettore o dell'ascoltatore. Io non so se questo tipo di corrente è passata nella mia lettura, però ci sono dei nessi, dei punti di incontro fra ciò che è intonazione, ciò che è ritmo, ciò che è prosodia, negli incontri fra le vocali, in cui uno è obbligato a fare delle pause, delle soste impercettibili, oppure c'è un prolungamento strano della catena fonosintattica in corrispondenza, appunto, di solito di vocali, di incontri di vocali. Il silenzio è fondamentale, e quindi quando uno scrive è una categoria che va bene per Petrarca, che va bene per anche per Ariosto, che è uno che racconta, che sono due autori che io ho studiato bene dal punto di vista tecnico, che va bene per, non per tutti, ma per tantissimi poeti anche del Novecento, insomma. E scrivere è un po' andare in cerca di allargare questi spazi di silenzio all'interno della lingua per andare a scovare qualcosa che io ho chiamato un po' brutalmente l'essenza della mortalità o l'essenza della temporalità, e che sta dentro la lingua naturale, la lingua che si parla. Quindi nella lingua c'è questo segreto che effettivamente la poesia cerca di andare a stanare in qualche modo, senza comunque riuscirci mai, ovviamente. Quindi Distratti dal silenzio era un modo per mettere assieme queste due parole, e il concetto era un po' riferito al fatto che, appunto, il silenzio è fondamentale. La nostra vita quotidiana in questa fase storica in cui siamo bombardati da tutto, fino a pochi decenni fa c'era il telefono fisso, poi c'è stato il cellulare, poi c'era la televisione, la radio, cioè noi siamo costantemente bombardati da cose che non hanno a che fare col silenzio. E mi sono reso conto che, come dico nell'introduzione a questo libro, che questa mancanza di silenzio ultimamente stava intaccando anche la forza di volontà del sottoscritto, per cui si fa fatica a ricercarlo nei momenti della vita. Il silenzio, ci siamo costantemente distratti da altro, da tutto il rumore del mondo, da tutta l'ipercomunicazione che c'è, e quindi la scommessa è quella, appunto, di, forse perché nessuno ha la chiave di ciò che sta accadendo, la scommessa è di riuscire a usare questa situazione di distratta di tutti i giorni, in qualche modo estrarre da quella, e non in assenza di quella, una dimensione di silenzio che è quella assolutamente necessaria per scrivere una poesia. Devo dire che a me non sta riuscendo, cioè io l'altro libro è uscito, l'ultimo libro è uscito nel 2012, che è Prove di libertà, e questo qua, e quindi 11 anni dopo, e devo dire che dal 2012 io sono sostanzialmente fermo. Sì, ho qualche robetta, però faccio fatica, e qui forse entra un po' un discorso sulla necessità della scrittura, no? Forse da quello che ho detto già si capisce, cioè se uno non vuole proiettarsi, chiaro che scrive poco. Però c'è anche un altro motivo, non voglio risultare antipatico, però ci sono tantissimi poeti e scrittori che scrivono perché esiste la poesia, eh? Quindi come se fosse una cosa normale. Non può essere così. Uno deve chiedersi se ha qualche cosa da dire, cioè se lui, come essere umano, come persona con una sua propria evoluzione interiore, ha il diritto di scrivere e di raccontare qualcosa di utile. Noi siamo 2019, siamo ancora dentro una concezione romantica di ciò che è la poesia, quindi legata a quello che si chiamava il genio individuale. Cos'è questo genio individuale? Il genio individuale sono le illuminazioni temporanee e anche casuali di qualcuno che non sa bene cosa sta scrivendo. Anche questa è una cosa che negli anni mi dà sempre più fastidio, e quindi il concetto è: pubblico un libro nel momento in cui mi sento in grado di pubblicare un libro, mi sento quasi in dovere di insegnare. E questo aspetto pedagogico di cui si parlava prima con Sebastiana, della poesia, che era un aspetto molto trattato da Andrea Zanzotto, per esempio, ma anche da Pasolini, cioè la poesia deve insegnare, e chi la fa deve essere una persona che ha il diritto di insegnare, se no chi ti ha dato la patente? Se tu sei un poveretto come tutti, dura. Ora, non significa che io non sia un poveretto, infatti questo libro è questo libro che segue, Ritorno a Planaval, da cui ho letto, è un po' il diario di un disgraziato come il sottoscritto, che cerca di liberarsi dalla gabbia, da questa cosa che è la, non so cosa dire, non so come chiamarla, la condizione in cui stiamo tutti. E quindi è il diario delle gesticolazioni di questo qua, che sono io che faccio da personaggio, che cerca di liberarsi. Quindi non vorrebbe essere un discorso calato dall'alto, ma una specie di, appunto, diario degli sforzi, confidando che qualcun altro si metta a farli questi sforzi, insomma, ecco.
Non so se a questo proposito vuole leggere il testo in prosa che chiude Prove di libertà, esseri umani, che è anche citato, okay. Se vuole anche citato qui a pagina 149.
Ce l'ho qua. È una prosa. Esseri umani. Interrogare è importante qualora si preveda l'eventualità di una risposta, e qualora si preveda l'eventualità di darle credito, qualora si preveda l'eventualità di dare in noi un seguito a ciò che potremmo intravedere. Interrogare è importante qualora si preveda l'eventualità di dover dare ascolto ai barlumi intravisti. L'interrogare senza conseguenze pratiche non è un interrogare, è un gioco di criceti ingabbiati. Interrogare negando a priori l'eventualità di una risposta positiva è un vizio da poveretti. Interrogarsi sul come delle cose, evitando il perché, è un vizio da meccanici. Come una cosa funziona non può andare disgiunto dal suo scopo. Perché noi sempre ci spacchiamo la testa sulla funzione e mai sulla finalità? Per carità, per amore, per grazia di Dio, diciamolo a tutti, fermiamoci. Entriamo di notte nel bosco e ascoltiamo. Allora, è un pezzo che chiude, appunto, il libro, un pezzo incazzato, provocatorio. Deriva da un'insofferenza mia per una certa moda di filosofi e letterati Ora hanno un po' smesso, perché non c'è più tanto di moda questa parola interrogare, eh? Però non so se avete presente, che ne so, Edmond Jabès, il libro delle interrogazioni, oppure, cioè sembra che fondamentale sia interrogare e non dare una risposta. E per una 20-30 anni filosofi e letterati importanti non hanno fatto altro che parlare di questa cosa, come se certo è fondamentale interrogare, però se continuiamo a interrogare dove andiamo, cioè cosa serve? Quindi era un po' un'insofferenza per questa moda chiamiamola filosofica. È come quando un'altra delle mode, e anche questa un po' in disuso, forse un po' in calo, un pochino, era parlare di sacro. Per cui quando un filosofo, un pensatore, un poeta laico si metteva a parlare di Dio, parlava di sacro. Ma sacro cosa? Cioè, chiama le cose con il loro nome, parla di divino, parla di Dio, per favore, perché se no, se continui a dire sacro, ti riempi la bocca di una cosa che non, sacro vuol dire solo intoccabile, e non mi stai dicendo nulla. Quindi era anche lì, insomma, in questo libro è pieno di insofferenze per questo tipo di cose, quindi delle volte questo Prove di libertà effettivamente è un contraltare di Pranaval. Pranaval è un libro molto empatico, come forse avete sentito, chiama dentro il lettore e cerca di parlare in modo molto piano, parla di situazioni quotidiane, eccetera. E Prove di libertà è un po' è tutto. Pranaval poi è tutto molto basato sulla percezione, su ciò che si vede, si sente, eccetera. Prove di libertà invece è un libro che tende a ragionare parecchio, anche lui, anche questo è molto basato su situazioni quotidiane, ma sempre non tanto sulla percezione delle cose quanto su che cosa il quotidiano ti può far pensare, e quindi è un mettersi alla prova e mettere alla prova una propria crescita spirituale, senza tante virgolette, e vedere come ci si comporta. Quindi c'è un astio molto spesso che è rivolto contro se stessi, soprattutto.
Abbiamo parlato molto di contenuto, poi in realtà lei dice sempre che è dalla forma che bisogna partire, dice la comunicazione non deve stare al centro del nostro pensiero, si deve partire dalla forma.
Sì, perché vabbè, anche qui posso rispondere in modo molto banale, perché cioè, la poesia è per forza forma, se no non ha senso scrivere le poesie, cioè se c'è uno specifico della poesia è la forma che diventa qualche cosa di sostanziale. È il motivo per cui quando sento parlare di poesia civile, cioè quella in più implicata con i significati, provo un po' di fastidio, insomma, perché se devo raccontare in poesia quello che già potrei dire in altro modo, non ha senso che io lo faccia in poesia, come dire. In poesia devo comunicare qualcos'altro, che è quel silenzio di cui si parlava prima. Devo rendere percepibile quel silenzio, devo aiutare chi legge, devo dargli un banco di prova, non so come dire, espandere quella zona di silenzio interno, e da lì deriva una certa felicità in chi scrive e in chi legge, credo. Mi sono perso.
Stiamo parlando della forma, non so se vuole magari dire qualcosa anche sullo status della sintassi, della prosodia e l'intonazione oggi, che forse sono poco studiati ancora.
Di intonazione si parla pochissimo, sia tra poeti sia tra critici, però è fondamentale. L'intonazione è la voce, quindi una poesia è una poesia se tu senti la voce di chi l'ha scritta, pur non avendolo davanti. Questo in una poesia è quasi tutto. Quindi come distingui un poeta che ha dei problemi e un grande poeta? Dal fatto che chiunque lo legga è obbligato a leggerlo in quel modo, Ora, non è un criterio insomma onnicomprensivo, però è un criterio. Se prendiamo per esempio un Vittorio Sereni, spero che qualcuno ce l'abbia un po' in testa, Vittorio Sereni è decisamente autoritario nel modo di scrivere, cioè tu sei obbligato a leggere in quel dato modo, a fare le pause lì, dove ci sono le virgole, i punti, gli a capo, eccetera eccetera, e qualunque attore degno di questo nome lo legge come probabilmente in quel modo lì. L'unico che leggeva diversamente era lui stesso, e questo ci dà da pensare. Ma Vittorio Sereni apparteneva a una generazione che aveva, soprattutto negli anni 60 diciamo, aveva questa cosa che si chiamava la vergogna della poesia, cioè non andavi in giro a dire io faccio il poeta, e quindi c'aveva sempre un modo di buttar via ciò che faceva, che rendeva la sua lettura veramente deludente rispetto ai testi. Però ecco, l'intonazione è tutto, come è appunto per me e per qualcun altro molto importante il momento appunto della lettura in pubblico, quindi dell'avere qualcuno davanti e del instaurare qualche cosa, altrimenti non si va avanti. A questo proposito so che Martina potrebbe leggere invece il testo di, che io ho problemi a leggere perché era un testo, il testo che chiude Ritorno a Planaval, che si intitola Poesia che ha bisogno di un gesto, che è stata fatta in una occasione particolare, se ricordo bene era il 94, 3, 5, tu ti ricordi? Vabbè, insomma, l'ho fatta in teatro in una lettura di poesie con altri, ed è una specie, ecco, 95, ed è una specie di performance in cui il gesto era reale, l'oggetto di cui si parla era reale, e quindi io mi dà un po' fastidio farlo senza, però lei può farlo.
Ci provo. Poesia che ha bisogno di un gesto. Ho posato una ciotola di sassi tra me e voi sul pavimento. L'ho fatto perché vorrei parlarne, ma non mi fido delle mie parole. Mi piacerebbe che riuscissimo a parlare esattamente della stessa cosa, senza che nessuno debba far finta di aver capito e senza che nessuno si senta incompreso. Io, nella fattispecie. Vorrei parlare di questi sassi, ma non della loro forma o del loro colore, e nemmeno della loro sostanza o del loro peso. Vorrei parlare di questi sassi, ma prima vorrei essere sicuro di non essere frainteso. Per esempio, nemmeno nel mio gesto mi posso fidare. Forse è sembrato un gesto teatrale, magari fatto male, senza stile, ma pur sempre con dentro qualcosa di simbolico. Invece, io non voglio questo. Io vorrei che tutta l'attenzione si concentrasse proprio sui sassi che stanno lì. E al tempo stesso che questa fosse più simile ad una poesia che a un monologo. E un'altra cosa non vorrei, che questa dei sassi fosse considerata una trovata, perché sarebbe vero solo in parte. Io sono veramente preoccupato che noi veramente non parliamo la stessa lingua. Ed è così che ho scritto una poesia dimostrativa. Ma io sono preoccupato soprattutto in questo momento, ed è un momento, un attimo, in cui non voglio dimostrare niente, voglio solo andarmene contento, nella sicurezza di aver parlato con qualcuno e che qualcosa sia successo. Non mi interessa se ciò che sto facendo sia vecchio o nuovo, bello o brutto, ma mi dispiacerebbe se fosse inteso come falso, e sto rischiando. Di solito scrivo delle cose che mi sono abituato a chiamare poesie, ma se questa cosa in questo momento non dovesse funzionare, non dovesse essere compresa, tutto ciò che ho scritto e che scriverò non avrebbe scopo. Allora vorrei che ci si concentrasse su questi sassi, su quei sassi, non perché siano importanti di per sé o perché siano un simbolo di qualcosa, ma proprio perché sono una cosa come un'altra. Sassi hanno però delle qualità: sono visibili e toccabili, sono tanti e sono separati. Noi dobbiamo stare con i sassi, sono una cosa del mondo e dobbiamo cercare di capirli. È per questo che ho scritto una poesia che ha bisogno di un gesto e di un pensiero. Adesso io starei qualche secondo in silenzio, pensando ai sassi.
Visto che ci siamo, ti chiederei di stare qua e facciamo il nostro esperimento. Non l'abbiamo provato, però adesso l'esperimento è leggere un paio di poesie prima io, direi, eh?
Certo,
se no mi vergogno. E poi Martina. Dalla gabbia. Vi sono giorni di debolezza estrema, poiché, dice qualcuno, la pressione atmosferica di fuori, che ha potere sui corpi, essendo bassa, si consustanzia a noi fin dentro il sangue, con la sua tenera virtù di morte. Ma altri vi potranno assicurare, e oggi io sono tra quelli, che tutto questo spossamento, in certi giorni, non procede dall'aria né dal corpo, ma è soltanto dolore di anime costrette, solitudine di molti, vuoto vissuto male, mancanza o assenza di uno scopo.
Vi sono giorni di debolezza estrema, poiché, dice qualcuno, la pressione atmosferica di fuori, che ha potere sui corpi, essendo bassa, si consustanzia a noi fin dentro al sangue, con la sua tenera virtù di morte. Ma altri vi potranno assicurare, e oggi io sono tra quelli, che tutto questo spossamento, in certi giorni, non procede dall'aria né dal corpo, ma è soltanto dolore di anime costrette, solitudine di molti, vuoto vissuto male, mancanza o assenza di uno scopo.
Vabbè, sei meglio di Gassman. Gassman faceva quello che voleva con i versi. Adesso proviamo questa che è più difficile. Per la mattina dopo del mio amore, prima che vada al lavoro, ho toccato la felicità stasera solo perché ero stato via per una settimana intera, senza pensare, lo confesso, più di tanto a voi per tutto il tempo. Preso da chissà quali altri pensieri di spostamento, di lavoro, mi ero come dimenticato della mia sola fonte di sostentamento, del mio bambino e del mio amore, prima di aprire la porta di casa stasera. E la stanchezza, no, non è svanita in quel momento, ma si è fidata della vostra leggerezza, sciogliendosi per questo in noi o innalzandosi. In questa nostra zona franca, ma non senza memoria, siamo ancora nel momento in cui scrivo e mi allontano, sì, da noi, da casa nostra, ma per poco, per quel tanto che basta a raccontare e ringraziare di leggerezza e vita e di dimenticanza.
Ho toccato la felicità stasera, solo perché ero stato via per una settimana intera, senza pensare, lo confesso, più di tanto a voi per tutto il tempo, preso da chissà quali altri pensieri, di spostamento, di lavoro, mi ero come dimenticato della mia sola fonte di sostentamento, del mio bambino e del mio amore, prima di aprire la porta di casa stasera. E la stanchezza, no, non è svanita in quel momento, ma si è fidata della vostra leggerezza, sciogliendosi per questo in noi o innalzandosi. In questa nostra zona franca, ma non senza memoria, siamo ancora nel momento in cui scrivo. E mi allontano, sì, da noi, da casa nostra, ma per poco, per quel tanto che basta raccontare e ringraziare di leggerezza e vita e di dimenticanza. Come ti chiami? A volte sembra che il tuo nome e tutto ciò che credi d'essere scolori. E lì, nel centro della nullità paurosa, si distingue qualcosa che tu sai essere te, ma non sai come chiamare. Non sai mai come fermare, prima che torni ad essere dal bianco.
Arcobaleno. Qui davanti alla finestra, bellissimo, c'è un arcobaleno ogni 3 giorni che canta la gloria di Dio. E io, che me ne faccio? Padre nostro, quando la sofferenza sembra non ci lasci scampo, tutta la valle è all'ombra di una sola nuvola e quei paesini al sole sull'altro versante sono il limite bianco del pensiero che dice che ciò che sta sotto è schiacciato, che la parte soggiace a più leggi dell'intero. Perché gli ulivi, le macchie di bosco, la strada coi cipressi, i campi arati, la stalla dei vitelli, il corso d'acqua, sono elementi d'ombra indifferenti, ciechi alla somma libertà del tutto, alla sovrana intelligenza della fonte della luce che è nei cieli.
Prima di Arturo. Prima vorrei che la casa tutta fosse in ordine, con le pareti imbiancate, le tende lavate, con 2 o 3 tappeti in più e altre cose, così che quando Arturo arrivasse ne sentisse il profumo. E poi vorrei non litigare mai, così che sorridesse tutto il tempo, e dormire pulito, assomigliandoci, però con gli occhi, con il naso, con la bocca tuoi.
Teoria della neve. La neve scende bianca sulla profondità opalina dello sfondo. Una teoria del niente dopo niente che ci ruba l'azzurro mentre la nostra mente si sottrae alla sagra del mondo e si fa incline a risonare di sé, a rispecchiare in sé la perfezione della neve. È di ora lo sforzo di inchinarla al niente dopo niente, di allargare lo spazio di dolore, ma sì, senza affezione, coinvolgerlo nel bianco, dove ogni cosa muore, si trasforma.
Nel mentre mi avvicino e mi scuoto di dosso la città, sento lo sfinimento che mi viene da te, come una trota che risalisse la Dora. Vengo di nuovo nell'azzurro della tua pace senza forze.
Veduta con signore. Un signore che mai conosciamo abbastanza oggi si è affacciato. Abbiamo visto che ha visto qualcosa per un momento alla finestra. Qualcosa che tremava nella valle sottostante, che respirava senza vento con il suo solo potere. Ed era il bosco occupato dal non bosco, indistinguibile nella foschia, che respirava senza vento, era il legame fra esistente e non esistente, e tutto intorno niente. Allora venne il desiderio, il primo seme della mente, e quel signore purtroppo si appagò, divenne un passato remoto. Si volse indietro alla stanza e cominciò a discorrere con noi del più e del meno, mentre il legame intrasentito scompariva, e così i nostri confini, che per un po' di tempo erano stati i suoi.
Il sogno. Ho appena fatto un sogno velocissimo, di un attimo, che non ricordo cosa fosse esattamente, o più che un sogno era un'immagine. So soltanto che mi sono svegliato subito con l'intenzione di fissarlo, catturarlo nella carta. E adesso sono qui con la penna e il sogno se n'è andato col sonno. Forse da Laura che mi dorme accanto, o da qualcuno attraversando le pareti, al piano sopra o sotto. Segno che non era un sogno, rigorosamente mio. Era probabilmente un sogno vero.
Alla mia stufa, alla fatica. Per poterla riattizzare presto la mattina dopo e trovare anche la stanza meno fredda, ogni sera faccio in modo che si crei un bel letto di braci per il ciocco che vi depongo prima di chiudere la presa d'aria. Questa sera le braci sono molte, anzi moltissime, una vera montagna incandescente con tutte le valli a ombrio e a solatio, e con torrenti e fiumi e laghi rossi e neri sbuffi e feste di paese. Io mi sono fermato incantato davanti al frutto di tanta mia accortezza, e anzi ho creduto di vedere, anzi ho veduto una cosa che poteva assomigliare ad un rubino vermiglio di un sangue che poteva soltanto essere il mio, di tutte le volte che carico la stufa e trasporto la legna nei giorni di sole, nelle notti di neve, e ogni parola acquista un peso che la fa quasi onnipresente, una letizia di accorgersi di sé e una veduta sul mondo reale che dura poco ma la lascia raggiante e pronta e sofferente per una nuova, nuovissima fatica. No, poi si fa quello che si vuole, però siccome ho letto la poesia del vetrino, ho letto questa della stufa, vi leggo anche la terza parte che è inedita in volume, di questa specie di roba che io sto cominciando a chiamare trilogia del brillantino, e ve la leggo. Sono tre poesie a distanza di una decina d'anni una dall'altra, e questa si intitola Sì, ancora un brillantino, con citazione zanzottiana in diretta. Si vede e non si vede, verde su verde, a seconda di come si sposta la testa. Il cuscino è verde, e in un punto il verde, lo stesso verde, brilla. È chiaro che c'è un brillantino che difficilmente sarà verde di per sé. Più probabile è che rifletta lo stesso verde del cuscino. Il punto è che questo punto o acme del cuscino sparisce se muovo la testa. Se muovo la testa, vedo solo l'opaco del cuscino. Dovrò allora mantenere ferma testa e volontà per ficcarmi nel mondo trasparente di quel verde. Un'altra peculiarità è che se mi avvicino per vedere che cos'è che brilla, il verde luminoso prima si cangia in rosso fuoco e poi non c'è. Quando faccio per prenderlo non c'è, e infatti ho spostato la testa e ciò che prima era volontà è diventato desiderio, desiderio umano senza volontà.
Grazie a Stefano Dal Bianco, grazie al pubblico. Grazie.
Grazie, grazie.
Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!